Non c'è dubbio che per cercare di chiarire il problema dello statuto dell'embrione, bisogna ricorrere sia al contributo delle scienze, biologia, genetica, eccetera, sia all'etica e alla filosofia, e in modo speciale all'antropologia filosofica. E questo è il problema. È quello dell'antropologia filosofica per quanto riguarda l'etica e la filosofia, e invece per quanto riguarda le scienze, la biologia, la genetica, l'embriologia, eccetera, no? Ecco, ma che cos'è questa antropologia filosofica? Abbiamo già accennato che deriva la parola dal greco antropos e logos, logos discorso sull'antropos, sull'umano, sull'essere umano, sulla natura umana. Naturalmente dobbiamo subito distinguere l'antropologia filosofica dall'antropologia culturale. L'antropologia culturale studia le culture, le etnie, le società, come si sono evolute, con i loro riti, i loro miti, le loro usanze, e quindi ne studia i cambiamenti, no? Mentre altra è invece l'antropologia filosofica, che si pone appunto domanda appunto di chi è l'uomo e che cos'è l'uomo, no? Quindi noi ci concentriamo per gli scopi che stiamo perseguendo, non sull'antropologia culturale, anch'essa offre un repertorio di conoscenze, un panorama estremamente affascinante, vasto e ricco, no? Ma ci concentriamo, dicevo, sull'antropologia filosofica, eh? E comunque vogliamo concepire questa antropologia filosofica e non si può negare, come abbiamo già detto, che bisogna tutelare e riconoscere dignità alle persone. E naturalmente su che cosa si diverge? Sulla che cosa sia la persona, sulla sua natura, sulla sua costituzione, sulla sua struttura, altrettanti problemi che appunto cerchiamo di analizzare attraverso il contributo dell'antropologia filosofica. Naturalmente anche qui non possiamo ripercorrere tutta questa lunga storia dell'antropologia filosofica e quindi tutta la storia dell'idea di persona. Non è questo il luogo per farlo, no? Esistono anche degli esami di antropologia filosofica della nostra università. Qui brevemente vogliamo dire che alcune cose essenziali e soprattutto vogliamo appunto, non possiamo neanche analizzare tutte le varie teorie personalistiche, no? Si sono sviluppate soprattutto nel corso del Novecento e anche in epoca moderna. Ci concentreremo su due questioni soltanto, almeno qui come primo approccio a questo problema. Anzitutto, il primo approccio è quello che noi possiamo definire l'approccio materialista, che nega ogni elemento, come dire, spirituale, alla persona e che la quale viene perciò ricondotta solo alle dimensioni biologiche e corporee, alle sue strutture fisiologiche, eccetera, no? Quindi quelle che normalmente chiamiamo, no, le varie forme e tipi di materialismo. E poi all'opposto, quelle concezioni che noi definiamo o che si definiscono spiritualiste, che riguardano appunto la messa in primo piano dell'elemento spirituale, che caratterizza, vero, le persone. E qui naturalmente dovremmo aprire anche qui una lunga questione, ma che non possiamo ovviamente fare, è quindi come è costituito l'uomo, l'essere umano. è soltanto un corpo, sia pure è vero, con delle strutture molto raffinate, come vediamo, oppure il corpo è informato dall'anima e dallo spirito. E voi capite, qui stiamo affrontando problemi di grande spessore e di rilevanza fondamentale, non solo naturalmente per questo corso. Bisognerebbe allora qui esaminare anche che cos'è il ruolo della corporeità e il suo rapporto con l'anima e con lo spirito, no? E quindi tutti i compiti che attengono ad una antropologia filosofica, no? E dove vero, si sono date anche varie tendenze dualiste, per esempio, no? Quelli che separano il corpo dall'elemento animico o spirituale. Pensate a Platone, no? Che riteneva il corpo già la tomba, la prigione dell'anima, perché che cosa era importante per lui era l'anima, no? E il corpo era la prigione, quindi bisognava liberarsi del corpo. Oggi, per converso, noi, non senza buoni motivi, diamo una grande attenzione all'elemento corporeo e alla cura del corpo, eccetera, magari mettendo in secondo piano le questioni animiche e spirituali, no? Il problema che si è ripresentato, no? Per esempio in Cartesio, no? Che distingueva pensiero da corporeità, res cogitans, da res extensa, come la chiamava, res cogitans, il pensiero, la res extensa era appunto l'uomo come corpo, come macchina, no? Come organismo, con le sue leggi, e quindi poi non riuscivano a trovare un nesso, una conciliazione, un'armonia tra queste due entità, la res cogitans e la res extensa. Ne possiamo analizzare, vero, le grandi questioni poste dalla filosofia classica e anche medievale, no? A partire dalla concezione di Tommaso d'Aquino, che l'uomo è una corporeità incarnata, e l'anima è la forma del corpo, quindi è un stato opposto delle teorie materialiste e anche delle teorie dualiste, perché l'uomo è un'unità, in cui l'anima è la forma del corpo. E naturalmente questo è un altro punto essenziale. L'anima perciò è, per sua natura, come in quella concezione, no? Unita al corpo, di cui è l'atto. La forma è la determinazione. Qui si insiste in modo deciso su questa unità, e che secondo alcuni è anche più confacente con la nostra esperienza. Ma tant'è, noi quindi stiamo dando qui per ora una descrizione. Dunque, le filosofie invece contemporanee hanno cercato invece di replicare ad altre impostazioni, per esempio quella dell'evoluzionismo, a partire da Darwin, che appunto ritengono, vero, l'uomo frutto di un'evoluzione. Ricordate, no? La celebre teoria darwiniana. O anche, come invece sostiene Freud, che qui il rapporto uomo-elemento cosciente naturalmente deve fare i conti con le pulsioni, e quindi con l'inconscio, con tutto questo non piccolo problema che costituisce l'umano, come ha mostrato Freud. Naturalmente qui dovremmo discutere nell'antropologia il rapporto tra anima e corpo, tra spirito e materia, comunque lo vogliamo chiamare, oppure, come oggi si tende a dire, una relazione tra la mente, che prenderebbe il posto dell'anima, via, detto così veramente in modo molto grossolano, che funzionerebbe come un software il cervello, che costituirebbe un hardware alla luce delle ricerche condotte dalle neuroscienze, di cui cercheremo di dire qualche cosa per quanto è possibile. Bene, è proprio questo delle neuroscienze che mi sembra oggi l'aspetto più importante alla luce delle ultime ricerche in questo campo. Sapete che qui a Trieste, nella nostra università, abbiamo un centro che si occupa proprio delle neuroscienze e quindi se avete insomma un po' di curiosità intellettuale andate a visitare questa scuola, che oppure guardate su internet, no, sul sito della nostra università, e avete un panorama di che cosa si fa in questa scuola, ed è molto importante. Bene, dicevo, ecco, tutti questi problemi che attengono all'antropologia filosofica, noi non possiamo qui esaminarli, perché dovremmo fare allora un altro corso sull'antropologia filosofica, ma per concentrarsi su una di queste teorie che si sono occupati di questa costituzione e dell'uomo. Naturalmente però, che cosa desumiamo da questa, almeno qui, per gli scopi limitati che ci stiamo ponendo dall'antropologia? Che insomma, come siamo fatti noi, come è fatto l'uomo, che cosa sia l'uomo, ecco. Naturalmente almeno queste due componenti non possiamo non considerarle. Quindi sicuramente appare, facendo una fenomenologia dell'umano, come una corporeta. E molti dicono, ma è soltanto corporeità? Oppure in questa corporeità incarnata c'è qualcos'altro? Qualcuno dice c'è l'elemento, c'è l'anima, c'è l'elemento spirituale, c'è l'intelligenza, c'è... quindi, ma in che rapporto stanno questi due momenti, no? L'elemento corporeo e l'elemento che corporeo non è, lo si chiama anima, lo si chiama spirito, lo si chiama intelligenza, non è vero? Perché anche come, a seconda di come vogliamo chiamarlo, naturalmente abbiamo una certa visione dell'uomo, che è diversa a seconda di come lo chiamiamo, di questo elemento. Ma comunque sia, comunque vogliamo denominarlo, e questo non è irrilevante, questo elemento che non è corporeo, è un corpo, non una cosa, vedremo cosa vuol dire che è un corpo. Naturalmente, come si uniscono questi due elementi? Ci sarà un'unità, no? Non può essere che qualcosa si giustapponga a qualcos'altro, qui il corpo a questo elemento che corporeo non è. Non è soltanto una confusa mescolanza, no? Come stanno insieme questi due elementi? Oppure, come qualcuno dice all'inverso, che l'elemento non corporeo, come dire, emerge dal corpo stesso. Quindi vedete, no? Tutta questa serie di questioni noi non possiamo esaminarle. Però rimane che, insomma, i termini del problema, questi sì, ci devono essere chiari, perché se facessimo solo una rapida fenomenologia dell'uomo, esso si presenta certamente con un corpo, con tutte le sue caratteristiche che possiamo analizzare, e poi soprattutto bisogna indagare se è soltanto corporeità o se appunto esistono elementi che corporei non sono. E se questo è vero, come si stanno insieme, come si compongono questi due elementi? Perché non c'è dubbio che bisogna che si arrivi ad una unità, no? Altrimenti non spiegheremmo a sufficienza come siamo fatti. Come dico, qui bisognerebbe allora ripercorrere tutte le varie teorie e anche fare una storia dell'antropologia filosofica, ma noi qui vogliamo appunto essere molto sintetici, ne possiamo fare una storia del concetto di anima, per esempio, no? Il concetto di spirito, a partire già dalla terminologia, no? Come dobbiamo chiamarlo allora questo altro elemento, anima, spirito, psiche, quindi vedete, no? Già i greci dicevano, no? Nous, psiche, o quant'altro, quindi vedete, qui il problema è molto, molto complesso. Rimane però che, comunque vogliamo chiamarlo, insomma, quello che maggiormente rimane anche nella nostra memoria, anche, o anche nell'esperienza quotidiana, insomma, questo problema dell'anima, no? Che se c'è un elemento che non è corporeo, questo normalmente noi lo indichiamo con anima, anche nel senso del linguaggio quotidiano. Però tecnicamente, permettetemi di dire almeno soltanto questo, riguardo all'anima. Voi sapete che nella civiltà occidentale, per quello che conosco io, questo problema dell'anima è costituito, vero, un grande problema per la civiltà occidentale, anche un salto qualitativo nella civiltà occidentale. Perché? Perché voi sapete, almeno questo permettetemi di dirlo, che questa parola, questo termine anima, chi, come dire, lo ha portato in auge e in modo veramente geniale, è vero, è stato Platone. Quando noi parliamo delle radici dell'Occidente, delle radici culturali, anche dell'Europa, o in ogni caso dell'Occidente, non possiamo non prendere in esame anche questo tema dell'anima. E permettetemi di indicarvi, questo sì, ma solo ve lo indico, almeno andatelo a sfogliare, leggete qualche riassunto, o anche, chi ne avesse voglia, legga qualche brano di questo celebre testo di Platone. Platone ne ha parlato dell'anima, in un modo, come dire, a mio avviso, insuperabile, in un celebre dialogo. Sapete che Platone è l'autore dei dialoghi, è in un dialogo celeberrimo, anche dal punto di vista letterario, oltre che etico e filosofico, è, come dire, veramente meraviglioso, che si chiama Il Fedone. E dove per la prima volta Platone nell'Occidente riprende quest'idea dell'anima, che era già dell'orfismo e del pitagorismo. È un'idea orfico-pitagorica quest'idea dell'anima. Quindi voi conoscete Pitagora, no? Per il teorema di Pitagora, che tante volte però ci ha creato non poche inquietudini e problemi nella nostra adolescenza. Ma Pitagora apparteneva a questa che allora si chiamava questa setta, che è l'orfismo. È molto affascinante questa setta, no? Cosiddetta setta, che poi non è vero. Ma la quale, appunto, tra le tante sue credenze, era questa riguardante l'anima, che Platone, insomma, porta, come dire, alla massima espressione in quel dialogo, il Fedone, perché gli sostiene per la prima volta, seguendo l'orfismo, che se c'è l'anima, e per lui non c'è dubbio che ci fosse, perché l'elemento più importante degli umani è l'anima, e il corpo ne è soltanto una prigione, e quindi bisognerebbe abbandonare il corpo in nome dell'anima, ma questo, insomma, non possiamo adesso spiegare Platone. Diceva, però se c'è, questo lasciatemelo dire per cortesia, è immortale, mentre il corpo muore, perché si compone dei suoi elementi fisiologici, organici, chimici, eccetera, il corpo è corruttibile, è mortale. E Platone, per la prima volta nella cultura occidentale, che io sappia, in quel dialogo, il Fedone, è vero, ritiene che se c'è l'anima, e per lui non c'è dubbio che c'è, essa è immortale. E in quel dialogo fornisce le tre grandi prove filosofiche, prove razionali, dell'immortalità dell'anima. Dopo di lui noi continuiamo a ripetere, anche a livello popolare, che l'anima è immortale, che l'anima c'è, e che l'uomo non si compone solo di corpo, ma anche di quest'altro elemento che continuiamo a chiamare anima, che oggi poi chiamiamo psiche, che chiamiamo intelletto, o comunque lo vogliamo chiamare. E naturalmente questo è un argomento molto affascinante, ma anche direi così molto importante, no? E se avete tempo, non dico di leggerlo tutto quel dialogo, io qualche anno fa lo inserivo nel programma, la lettura di questo, quando facevo l'antropologia filosofica, inserivo nel programma almeno la lettura integrale o alcuni, o la gran parte di questi, di questo testo di Platone, di questo dialogo, dove l'anima appunto si sostiene che l'uomo è la sua anima, la quale è non muore. E questo naturalmente, voi capite che è un punto decisivo e che pone tanti problemi, no? Soprattutto per quel che riguarda il concetto di antropologia filosofica e l'idea di persona che stiamo esaminando. Bene, ne parleremo in un'altra lezione. Arrivederci.